Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Radio Popolare. Lo spazio di Pubblica oggi lascia la quasi mezz'ora di trasmissione alla sintesi delle lezioni di antimafia. Siamo arrivati, come sapete, al decimo ciclo, un traguardo importante. Il titolo del racconto di queste 5 puntate di lezioni di antimafia è Eroi dell'antimafia. È un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, il presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Abbiamo deciso di ritornare con il suo racconto in questo ciclo del 2026 alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un modo per documentare le loro scelte, i loro comportamenti, anche nella dimensione personale e privata. Lezioni di antimafia, come sapete, è ideata dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto, realizzata con noi di Radio Popolare. Le sintesi degli incontri che si sono svolti tutti alla Casa della Memoria qui a Milano vengono trasmesse appunto su Radio Popolare all'interno della mezz'ora di Pubblica e sul sito di Radio Popolare. Poi alla pagina Lezioni di Antimafia potete trovare le lezioni nella loro versione integrale. Veniamo al programma di questa mattina, ascolteremo la sintesi di quello che è stato il secondo incontro alla Casa della Memoria che si è svolto mercoledì 25 marzo. Tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa, Pio La Torre, dirigente nazionale del PC, segretario regionale siciliano del Partito Comunista, dirigente del movimento contadino negli anni 50. Pio La Torre è stato assassinato da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982. Andiamo dunque alla Casa della Memoria, mercoledì 25 marzo, il professor Nando Dalla Chiesa.
Una buona serata a tutte le persone che sono presenti a questa dimostrazione di attenzione per un tema che è importante, quello della memoria degli uomini e delle donne che si sono battute contro la mafia, e spiego anche perché parlo degli uomini e delle donne, forse l'ho accennato anche la volta scorsa. I testi non sono preconfezionati, quindi ogni volta cerco di mettermi in rapporto con le persone che ci sono e con il tema che tratto. Io sto anticipando qui i contenuti, in modo naturalmente sintetico, non dico approssimativo, ma sicuramente molto sintetico, di un libro che ho consegnato a una casa editrice tedesca che pubblica in inglese e che mi ha chiesto, questa cosa che mi ha fatto enorme piacere, di consegnare un lavoro intitolato Gli eroi dell'antimafia. Mi ha fatto piacere perché una parte della società italiana ha un po' di remore a utilizzare questo termine, parendole attraverso l'uso di scadere nella retorica di maniera, laddove io sono convinto che in certi casi si tratti davvero di persone che hanno condotto una vita e hanno fatto delle scelte eroiche, non venendo uccisi per un impeto di coraggio di 5 secondi, non per sfortuna, ma perché deliberatamente per anni hanno scelto di lavorare contro un potere che sapevano volerli uccidere. Quindi le persone che sono state scelte esprimono questo livello molto alto di consapevolezza e anche di disponibilità al sacrificio in nome di un interesse collettivo, in nome del Paese, in nome della Costituzione. L'hanno fatto per questo.
Nando Dalla Chiesa, alla Casa della Memoria di Milano, il 25 marzo scorso, un passaggio che spiega le ragioni dell'uso del termine eroi dell'antimafia. Si tratta, diceva il professore della Chiesa, di chi deliberatamente per anni ha scelto di lavorare contro un potere che sapevano volerli uccidere. Un passaggio ulteriore del suo racconto riguarda la descrizione del contesto siciliano su cui agisce Pio La Torre, una descrizione in cui si incrociano gli strumenti della teoria sociologica, come sentirete, con l'analisi politica di quella storia tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 50.
E ciò è tanto più importante in quanto la storia della mafia e la storia della lotta alla mafia ha un suo tratto particolare e interessante sotto il profilo sociologico. Mentre i conflitti che io avevo studiato prima, quelli a cui mi ero allenato durante gli studi universitari, sui testi che hanno accompagnato il 68 della mia generazione, erano conflitti collettivi, classi sociali, di massa, e attraverso gli interessi, attraverso le condizioni di queste classi sociali era possibile risalire alle ragioni del conflitto e spiegarle. Nel caso della lotta contro la mafia dobbiamo ragionare soprattutto adesso, non su classi sociali. Non sono le classi sociali a spiegarci perché si combatte la mafia, ma sono le caratteristiche degli individui, le loro biografie, gli ambienti in cui sono cresciuti, il modo in cui si sono determinati ad affrontare questo problema e a dedicare le proprie possibilità di vita, opportunità di vita, a questo tipo di conflitto. Potremmo parlare di classi sociali fino, diciamo, alla prima fase del movimento antimafia, cioè quello dell'epopea contadina. Ecco, in quel caso la lotta contro la mafia è determinata, come avrebbero detto gli studiosi di un tempo, dalla posizione sociale dentro i rapporti sociali di produzione. Contadini senza terra che devono e possono produrre soltanto applicandosi a mezzi di produzione di cui altri hanno la proprietà e che vendono il loro lavoro o affittano il loro lavoro o concedono il loro lavoro a condizioni di sfavore, di svantaggio, partendo dal fatto che loro non possiedono. Ecco. In tutto quel movimento, le classi, che comunque sono molto sfumate, qualunque trattato di storia economica, sociologia dell'agricoltura è in grado di certificarlo, non si tratta di classi limpide, nitide, perché molte volte si confondono le posizioni, molte volte abbiamo fittavoli e salariati nella stessa persona, molte volte abbiamo mezzadri e piccoli proprietari, cioè sono figure che presentano una loro complicatezza, ecco, dal punto di vista della fisionomia, il termine eclatante per la tassonomia a cui si deve attenere lo studioso. Però sono fondamentalmente riconducibili a un conflitto di classe. È la lotta per la terra. Qui c'è la terra, è il grande mezzo di produzione a disposizione degli esseri umani in questa regione, oltre naturalmente quello che offre il mare, questa terra è di qualcuno che l'ha avuta da un re, da un vassallo, da un feudatario, è normalmente una terra che non coltiva e che viene coltivata con grandissime fatiche e senza investimenti produttivi dai più poveri, che devono poi versare la quota maggioritaria del loro prodotto ai proprietari, assoggettandosi alle vessazioni di una classe intermedia, che è quella dei gabellotti, che vengono presi dai proprietari terrieri per garantire l'ordine sul proprio feudo e per garantire che venga rispettato anche il quantitativo di raccolto che nelle proporzioni dovute, sono sempre dovute però a favore del proprietario, devono essere consegnate da chi lavora. Tutto questo, da un certo punto in poi, non c'è più. Non c'è una lotta tra le classi. E questo è uno dei grandi problemi. Perché non c'è l'attore collettivo che possa proporsi come guida di processi sociali, di conflitto, e a volte è anche sfumata l'immagine della controparte, che però è più chiara.
Quella che avete sentito è una descrizione nel dettaglio che il professor Nanno Dalla Chiesa ha fatto del contesto in cui Pio La Torre si trova ad agire come esponente dell'antimafia e anche come esponente politico del più grande partito di opposizione a livello nazionale, e cioè a dire il Partito Comunista Italiano. C'è una struttura sociale che è totalmente cambiata rispetto a quelli che erano i suoi precedenti equilibri. Ritorniamo alla Casa della Memoria per sentire un altro passaggio dell'intervento, del racconto del professor Dalla Chiesa.
Vi dirò a un certo punto, lo stesso Pio La Torre fa i conti in un certo tornante della storia della Sicilia con il fatto che la struttura di classe è cambiata, che i contadini se ne sono andati, che le campagne si sono svuotate. Il Partito Comunista non sa più con chi parlare. E questo fa ricadere su di lui l'accusa di non essere stato capace di guidare a livello regionale il partito al quale comunque ha dedicato tutti i suoi sforzi. Ecco, sono questi problemi importanti con i quali trattiamo, e quindi il tema degli aggregati sociali, il tema delle funzioni dell'individuo nella storia. E questi quattro personaggi di cui che abbiamo scelto, che ho scelto e che vi propongo, sono la rappresentazione dell'importanza dell'individuo nella storia. E sotto questo profilo, andando di nuovo alle scienze sociali, sembrano la conferma di quello che rimprovera Max Weber a Marx di non avere considerato nella sua lettura della storia la funzione delle persone. E qui, diciamo, quella critica diventa davvero calzante, perché se noi pensiamo a quello che è accaduto in Sicilia negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci rendiamo conto che sono state delle figure personali, eccezionali, di eccezionale rilievo, che si sono congiunte sicuramente con dei flussi più ampi, che hanno interloquito con dei movimenti, ma che si sono caricati sulle spalle il peso di una trasformazione che altrimenti non ci sarebbe stata. Questo va riconosciuto.
Nanno Dalla Chiesa, alla Casa della Memoria, il 25 marzo scorso, torna sulla suggestione che il racconto su chi erano La Torre, Dalla Chiesa, Carlo Alberto, Falcone e Borsellino rappresenti un po' il racconto di vite parallele. Ora, nel passaggio seguente, il professor Dalla Chiesa racconta un episodio che vede insieme suo padre, capitano dei Carabinieri, e Pio La Torre, dirigente del movimento contadino e dirigente comunista. È il film su Placido Rizzotto, il sindacalista ucciso dalla mafia nel 1948. Nanno Dalla Chiesa, sentirete parlare di Scimeca, che è il regista del film.
Tutto il film ruota intorno a Placido Rizzotto, ovviamente. Ed è un film bello, molto, mi è piaciuto tanto. Ha avuto il torto di essere presentato a Venezia, parlato in siciliano, quindi con una necessità di traduzione che non era soddisfatta sul momento, ma molto bello. E Scimeca immagina, perché dice che lo ha trovato in alcune carte, Scimeca ha fatto un lavoro di ricostruzione anche piuttosto accurato, e dice che ha trovato nelle carte la testimonianza che mio padre e La Torre si conoscevano già all'epoca. perché l'attore lavorava sul movimento contadino, sulla lotta, apparteneva allo schieramento in cui cadevano i sindacalisti contro gli uomini come Liggio, e mio padre era il comandante della squadriglia antibanditismo di Corleone, che faceva stanza a Corleone. Chissà se si conoscevano, io non l'ho mai saputo. E naturalmente fa piacere immaginare che si conoscessero, perché la scena finale del film ha qualcosa in sé di vero. Mentre la torre fa il suo comizio finale e ricorda l'elenco delle vittime fino allora avute dal movimento contadino, parla di Lipuma, parla di Curzio Miraglia, ne elenca alcuni nel suo comizio, e poi Eura Placido Rizzotto, e si vede un capitano dei carabinieri che sta all'angolo della piazza, che legge l'ora, aprendolo per intero, e poi la torre lo vede, chiude il comizio e lo va a salutare, perché sa che quel capitano ha trovato la verità su Placido Rizzotto. Non credo che si siano incontrati, mio padre me l'avrebbe raccontato, ma c'è un punto di verità che forse mio padre conosceva, ed è che il comizio vero, in ricordo di Placido Rizzotto, l'ha tenuto Enzo Dalla Chiesa, che era un mio prozio. Io ho ancora il giornale della CGIL dell'epoca che parla del comizio di Enzo Dalla Chiesa e fotografa Enzo Dalla Chiesa con la madre di Placido Rizzotto nella loro casa. Quindi diciamo che l'intreccio tra le due famiglie c'è stato. Però diciamo che la cosa che incuriosisce è che l'attore non ha un buon rapporto con i carabinieri all'inizio. L'attore va in carcere per 17 mesi a Lucerdone per un intervento dei carabinieri. Ha organizzato un grande comizio e poi una grande marcia sul feudo incolto a Bisacquino, in provincia di Palermo, era il 1950, quei classici cortei che avrete visto in tante cartoline, in tante fotografie, dei cavalli e i muli e le bandiere rosse, i bambini, che sono tipi anche quelle del Portella della Ginestra, così. Quando entrano sul feudo, dopo che tornano dall'occupazione, vengono i contadini vengono arrestati dai carabinieri. Non so se ci siano anche delle cariche, questo non l'ho trovato. Sicuramente sono scontri durissimi tra carabinieri e contadini, anche perché i carabinieri a un certo punto sparano e colpiscono la spina dorsale un contadino che partecipava alla manifestazione. La reazione è che lo prendono in mezzo, lo stanno denudando, cioè pronto il linciaggio, interviene Pio La Torre per fermarli. Questa storia è una storia che va punita. La rivolta violenta dei contadini e dei carabinieri deve trovare una punizione esemplare davanti a tutti. Non dimentichiamo che non è più il tempo della Costituente, ma che c'è una guerra fredda che sta arrivando, che separa nettamente gli schieramenti di governo da quelli dell'opposizione e da quelli socialcomunisti. E Pio La Torre in quel momento, come esponente della Federterra, si trova a rappresentare l'opposizione. È un giovanotto, ha 23 anni, è nato nel 1927, mio padre nel 1920, e si mette alla testa dei contadini e viene arrestato lui. Vengono arrestati altri con lui, viene accusato di tentato omicidio, viene accusato di tutto quello di cui erano capaci di accusare in quelle situazioni, e va in carcere. Va in carcere per 17 mesi.
Nando Dalla Chiesa, il suo racconto per il ciclo di lezioni di antimafia alla Casa della Memoria il 25 marzo scorso. Quello dell'arresto, come avete sentito dal professor Dalla Chiesa, è un punto di svolta nella vita, nella biografia di Pio La Torre.
Questo è un punto di passaggio, secondo me, e sono i punti di passaggio che mi sono segnato. È un punto di passaggio perché si definisce il destino di Pio La Torre. Come fa uno che ha guidato i contadini all'occupazione del feudo, che viene arrestato e viene condannato, sta in carcere 17 mesi, a costruirsi un altro destino? Un po'. Lui già ha cercato di costruirsi un destino, perché Pio La Torre da piccolo ha dovuto combattere con il padre per andare a scuola, nonostante la Costituzione prevedesse il diritto allo studio. Lui è considerato, essendoci cinque figli, è considerato essenziale dal padre per portare avanti il pezzo di terra che hanno. E il suo futuro è quello del contadino analfabeta. Ed è la madre che interviene per farlo studiare, e fa bene, perché Pio ha un curriculum scolastico ottimo, arriva all'università, fa ingegneria, lascia ingegneria perché si dedica al movimento sindacale, stando pienamente dentro, diciamo, il suo tempo. Lui nasce ad Altarello di Baida, che è un contorno di Palermo, e da questa famiglia contadina, e viene autoeducato, perché non ho trovato forme di educazione da parte del padre verso la lotta politica e sindacale. Si autoeduca perché quella è la sua storia, perché quelli sono i tempi. Più volte noi ricordiamo che la storia della Sicilia è una storia in quel periodo imparagonabile alla storia delle altre regioni europee, che in nessun'altra regione d'Europa muoiono, vengono uccisi più di 40 leader sindacali, di cooperativi o sindaci, senza che per nessuno di loro si giunga alla definizione di una condanna per gli assassini. È una cosa assolutamente unica. È un ragazzo che nasce in campagna e ha una propensione all'impegno e vive in quella temperie, non può che scegliere quello che ha deciso Pio La Torre. Lascia ingegneria e si dedica alla Federterra e si dedica al movimento contadino. Passare per il movimento contadino in questo modo significa anche diventare un simbolo per gli altri.
Nando Dalla Chiesa, la Casa della Memoria, 25 marzo scorso, il ciclo di lezioni di antimafia. L'ultimo passaggio che vi faccio ascoltare è quello che porta alla conclusione di questo secondo incontro del ciclo di lezioni di antimafia.
La Torre è un personaggio speciale, che vi ripeto a queste cose, è riformista e radicale, moderno, che conta su una sapienza antica. Io vi leggo un passaggio della sua legge, lascio tutta la parte molto importante sul sequestro e la confisca dei beni. Dice: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da 3 o più persone, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione sono puniti perciò solo con la reclusione da 4 a 9 anni. Attenzione, l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, eccetera, eccetera. Quindi le condizioni per essere mafiosa l'associazione sono che questa si avvalga di una forza di intimidazione in quanto associazione, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Morale, i requisiti sono intimidazione, assoggettamento e omertà. Sapete quante volte nei tribunali della Repubblica si è deciso in base ad altri requisiti, aggiungendoli? Quante volte sono stati assolti, prosciolti, perché non risulta che si siano mai affiliati a Cosa Nostra? Qui non c'è scritto che si devono affiliare a Cosa Nostra. Non c'è scritto che abbiano giurato a Cosa Nostra. Ha di vincoli di intimidazione, assoggettamento e omertà. Qui non c'è scritto che devono far parte di un'associazione che ha ucciso sul posto. È un'associazione che ha queste caratteristiche. Non deve essere armata, perché il fatto di essere armati costituisce un aggravante nella legge. È una legge che è stata scritta per riuscire a colpire la mafia dopo centinaia di assoluzioni per insufficienza di prove. Perché i reati non si potevano certificare attraverso le testimonianze. È una legge studiata per questo, ma attenzione, c'è una cosa, questo già per ricordare che ha proposto una legge che spesso i magistrati non conoscono, ne applicano un'altra, se la immaginano come è fatta.
Professor Nando Dalla Chiesa, alla Casa della Memoria di Milano, il 25 marzo scorso, per il 10° ciclo di lezioni di antimafia. Vi ricordo che le versioni integrali di queste lezioni le potete trovare sul sito radiopopolare.it, cercate la pagina Lezioni di Antimafia e lì trovate le versioni integrali di tutti gli incontri, anche quelli degli anni passati. Prima di concludere, una segnalazione per questa sera di un evento che si svolge tra l'altro sempre alla Casa della Memoria, stasera alle 18. Mafia a Milano in Lombardia, verrà presentata l'edizione aggiornata del saggio edito da Zolfo, per chi vuole conoscere quasi un secolo di storia della criminalità organizzata a Milano, nel suo hinterland e in Lombardia. L'edizione è un'edizione che è curata da Mario Portanova, Giampiero Rossi, Franco Stefanoni. C'è un'introduzione del professor Nando Dalla Chiesa. E stasera verrà presentata dagli autori, insieme alla vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, alla procuratrice capo a Venezia e già capo della direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci. L'incontro sarà coordinato da Barbara Sorrentini. Ricordo, stasera la Casa della Memoria qui a Milano, in via Confalonieri al 19 alle 18. Io vi saluto, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi ci sentiamo domani con Pubblica alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.